Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Cari ascoltatori, benvenuti alla quarta, ultima parte della Ragazza di Marsiglia di Maria Attanasio, con le voci di Emily Pravato e Tommaso Zambon. Nell'incontro precedente, Rosalia ha scoperto le frequentazioni e i tradimenti del marito Francesco Crispi, prima con Luisa del Testa, da cui ha avuto un figlio, e poi con Filomena Barbagallo, universalmente conosciuta come Lina. Quest'ultima lo induce a sciogliere il legame con la moglie, che molto resiste, ma quando si accorge di aver perso l'amore del marito, lascia la casa maritale.
Come i primi due matrimoni di Crispi non furono accompagnati da musiche e guantiere, allo stesso modo il matrimonio con Lina venne celebrato in forma clandestina il 26 gennaio 1878. Presenti solo i testimoni e pochissimi familiari. Il ministro degli interni aveva motivato quell'improvvisa partenza con un grave problema politico da affrontare subito. Ne andava di mezzo la stabilità stessa del governo. «In 24 ore la cosa è fatta, vado e torno», aveva detto invece al suo fidatissimo segretario Alberto D. Giovane, ma di grande accuratezza politica e abilità scrittoria, era l'unico a Palazzo Braschi a conoscenza del vero motivo di quel viaggio, riguardo al quale gli aveva inutilmente manifestato forti perplessità.
Che prima o poi la notizia del nuovo matrimonio di Sua Eccellenza sarebbe venuta fuori, Alberto D. se l'aspettava. Ma gridata dagli strilloni ad ogni angolo di strada, sembra penetrare in ogni anfratto, forzare ogni sordità. Il ministro degli interni, Francesco Crispi, bigamo! A gran voce vengono chieste le dimissioni del ministro, mentre il suo giornale, La Riforma, tenta inutilmente di minimizzare il fatto. Una montatura dei suoi nemici politici, che utilizzano il privato per colpire l'uomo pubblico, non avendo il matrimonio di Malta alcun valore giuridico, e Sua Eccellenza un perseguitato. Ma non basta. Lo scandalo fa cadere il governo e per quello nuovo, anch'esso diretta emanazione del partito crispino, diventa inevitabile l'apertura di un accertamento giudiziario per verificare l'accusa di bigamia, mostrando così di prendere le distanze dall'ex ministro degli interni. Colpevole del reato di bigamia era chi, sapendo civilmente valido il primo legame, ne contraeva un altro. L'istruttoria si concentra soprattutto sulla verifica documentale della cerimonia maltese del 1854. Riguardo al secondo punto, se all'atto di contrarre il nuovo legame l'ex ministro fosse consapevole della nullità del precedente, il magistrato procede esclusivamente all'interrogatorio dei testimoni indicati dalla difesa. Una piccola appendice istruttoria viene affidata a un giudice di Roma, che in un mattino di inizio maggio aspetta Rosalimon Masson per interrogarla come persona informata dei fatti.
Di quell'interrogatorio, l'istruttore alla fine era abbastanza contento. Nessun elemento nuovo e disturbante e le direttive procedurali suggerite dalla procura rispettate senza difficoltà. Un racconto che nell'insieme gli era sembrato pieno di reticenze. Come se la moglie rinnegata non volesse rivendicare fino in fondo le sue ragioni, con ciò in verità evitandogli lungaggini e forzature inquisitorie. La Montmasson gli aveva risposto che nessun tribunale poteva cancellare la verità. Francesco Crispi era e restava per sempre suo marito, e l'altra una mala femmina certificata, aggiungendo anche che, saputa la notizia di quelle nozze dai giornali, aveva ritenuto del tutto inutile querelarlo. Francesco Crispi era uno dei migliori avvocati d'Italia. Se aveva fatto quel passo, doveva aver trovato qualche trucco legale per confondere il vero col falso, il giusto con l'ingiusto.
Il matrimonio tra Rosalia Montmasson e Francesco Crispi viene dichiarato illegittimo. Di conseguenza, il tribunale ritiene automaticamente valido quello di Napoli del 1878. Quei magistrati però non indagano sul perché anche il matrimonio con Filomena Barbagallo sia avvenuto in clandestinità e senza pubblicazioni, né il motivo per cui Crispi non abbia impugnato la validità giuridica del primo legame alla nascita del figlio naturale Luigi, avuto con Luisa del Testa, per la cui legittimazione era stato necessario il consenso dell'allora moglie. Ma a sollevare i maggiori sospetti è la contiguità politica ed esistenziale di testimoni e magistrati con l'indagato. Ciò non toglie che la stessa Rosalia non fa nulla per rendersi credibile come legittima moglie di Crispi, restandosene in silenzio e totalmente defilata rispetto all'accesa polemica giornalistica e al clamore mediatico del procedimento giudiziario. Ha ricevuto pressioni politiche? È soggetta ad un ricatto economico? Un inspiegabile silenzio per i giornali, che appare all'opinione pubblica una resa senza condizioni al potente marito. Dopo quella sentenza, Rosalia Montmasson scompare dalla storia risorgimentale, ma anche dalla vita e dagli scritti di Francesco Crispi, ad eccezione di una biografia. Una storia della sua vita in cui il suo passato di rivoluzionario costruttore dell'unità viene esclusivamente finalizzato al suo status di monarchica guida del nuovo risorgimento nazionale. Un riferimento, anche se minimo, al suo rapporto con Rosalia non può evitarlo, ma la sua presenza va minimizzata e confinata nella prospettiva temporale di una lontana e romantica storia d'amore e cospirazione, legata agli anni della sua militanza mazziniana. Nessun cenno in quella biografia al duro lavoro della sua donna per mantenere se stessa e lui durante l'esilio, e ai loro 25 anni di vita coniugale, costellata dai suoi tradimenti e dalla nascita di figli illegittimi. Nessun cenno, nemmeno al lungo impegno politico di Rosalia accanto a lui, minimizzata nella sua vita e cancellata dalla storia. Negli anni a venire sparisce totalmente. Non rimarrà nemmeno questa traccia, del tutto rimossa nel periodo fascista, che vide in Crispi il precursore del regime. Da allora in poi, nella storia d'Italia, i mille saranno declinati solo al maschile.
Una vita difficilissima, quella dello scultore caltagironese Salvatore Grita, tutta arte, rivolta e povertà. Fu ricevuto invece con disponibilità da Sua Eccellenza, verso il cui ufficio quel pomeriggio si dirigeva. Dopo circa mezz'ora, l'artista ne uscì rasserenato e con qualcosa che assomigliava a un sorriso. «Grazie per la sua gentilezza, onorevole ciambellano», lo salutò. Un saluto che lo lasciò sconcertato. Alberto D. sapeva, e si compiaceva di risultare antipatico, se non odioso per l'atteggiamento con cui si rapportava con gli altri. Ma restò ancora più sconcertato quando Don Ciccio gli comunicò di aver commissionato a quel bravo artista siciliano due busti commemorativi in marmo, uno per se stesso e l'altro per Rosalia Montmasson. «A spese mie, non dello Stato», aggiunse, raccomandandogli di mandare qualcuno ad avvisare l'interessata.
Alberto D. conosce bene Don Ciccio. Secondo il suo giudizio, l'unico vero eroe risorgimentale, e si fa vanto di questa intimità. Coglie quindi al volo l'occasione per riferire di persona alla Montmasson della scultura e fare chiarezza su quell'ultimo mistero. Lei, l'interessata, pur sapendo la verità, aveva taciuto. Cosa le aveva legato lingua e cuore?
Si aspettava un Erinni. Ad aprirgli la porta fu invece un'anziana signora, sobria negli abiti e affabile nei modi, che lo fece entrare in un piccolo soggiorno, invitandolo ad accomodarsi su una poltrona. Quando Alberto D. le comunicò il motivo della visita, la sua risposta lo lasciò senza parole. «Poteva dirmelo lui stesso!» esclamò, informandolo che di tanto in tanto Sua Eccellenza veniva a trovarla. «E mai a mani vuote!» I loro rapporti erano ripresi da circa 5 anni, quando un attacco al cuore l'aveva tenuta tra la vita e la morte, costringendola per qualche tempo alla più assoluta immobilità. Un giorno, mentre era assopita, aveva aperto gli occhi e lo aveva visto su una sedia ai piedi del letto. Lui, in carne e ossa. «Chi sei?» gli aveva domandato, quando svegliandosi dal suo torpore l'aveva visto seduto ai piedi del letto. «François, tuo marito», lui le aveva risposto, ed era ripreso il loro rapporto.
Gli incontri tra Rosalie e Alberto si ripetono. Lui raccoglie indizi sul suo passato fino ad arrivare alla fatidica domanda, il certificato di matrimonio ed il suo inspiegabile silenzio durante il procedimento giudiziario.
Lo guardò con astio. Scoppiò in lacrime. Si alzò di scatto e andò in cucina, lasciandolo inutile e confuso davanti al suo taccuino. Dopo alcuni minuti, che gli sembrarono un'eternità, tornò con il vassoio e la solita tazza di cioccolata, scusandosi per quelle stupide lacrime, ma di quel passato le era ancora difficile parlare. Tutti gli amici, suoi e di François del resto, sapevano com'erano andate le cose, e certamente anche lui, che da 20 anni gli stava accanto. Se in quell'istruttore avesse parlato, avrebbe rovinato inutilmente la carriera di François, perché l'amore non è dittatura di sentenze e tribunali, e nemmeno di chi ama sul disamore di chi non ama più. Aveva impiegato molto tempo a capirlo, lottando per anni furiosamente contro le altre donne per trattenerlo a sé. Un'ossessione, senza più amici né mondo. Poi il crollo, lo schianto della mente, quando a Napoli l'aveva visto amorosamente chino su quella bambina, sua figlia, forse l'unica creatura che lui abbia veramente amato. Si erano separati. Per settimane era rimasta stesa su un pagliericcio a guardare il soffitto della stanza affittata in fretta e furia in via delle carrozze. Una pietra in fondo a un pozzo. Fino a quando due donne, che conosceva appena, si presentarono alla sua porta. Loro e le altre dell'Unione Repubblicana avevano saputo dal dottor Bertani di quell'infame. Fu una gara per aiutarla. Vestiti, cibo, un lavamani e un letto in attesa che Francesco Crispi le desse ciò che le doveva. E con il loro sostegno la difficile risalita. Nemmeno 3 anni dopo lo scandalo e il ripiombare di nuovo in quell'angoscia. Tutta la sua vita analizzata, sbattuta sui giornali e l'enorme pressione di amici, reduci, stampa, chi la tirava da una parte per farla tacere, chi dall'altro perché inchiodasse Crispi alle sue menzogne. Se n'era andata in Savoia, da dove era tornata quasi alla fine dell'istruttoria chiamata a testimoniare. Sì, aveva taciuto. Non le interessava diventare una moglie di carta. Anche se il tribunale le avesse dato ragione, non l'avrebbero potuto restituire l'amore di suo marito, di cui non la legge, ma la dittatura dell'età l'aveva espropriata. E del resto, aggiunse, non potrei mai fargli del male. Che sarei io se non l'avessi incontrato? Moglie di qualche buzzurro in una periferia torinese, senza coscienza del mondo. Era stata quella consapevolezza e l'aiuto delle amiche impegnate nell'unione, giovani, meno giovani della sua età, a farle ritrovare le ragioni del suo essere. François non aveva bisogno di lei, ma il mondo sì. Dopo 2 anni, le sculture vengono consegnate. Don Ciccio approvò. Rosalie restò invece a guardarsi in silenzio. «Non le piace il busto?» le domandò lo scultore. «Mi piace moltissimo, ma non l'ho mai portata questa pettinatura, a boccoli e treccine. Mi ha fatto meglio di come sono», gli rispose. E rivolgendosi a François, «Dove saranno messi?» Don Ciccio le disse che non aveva ancora pensato alla destinazione, ma certamente in uno spazio pubblico, un giardino, un museo, una biblioteca. «Per il freddo non ti preoccupare, provvederò a farti collocare dentro, al riparo!» Scherzosamente la rassicurò, andandosene via per un impegno. Era la prima volta che Alberto D. li vedeva insieme, una coppia di anziani pacificata e complice.
10 novembre del 1904. Roma, e l'Italia tutta, è concentrata nell'attesa del ballottaggio delle elezioni politiche anticipate, volute dallo stesso primo ministro dimissionario, Giolitti. Il fervore della storia che si fa quel giorno, però, si ferma davanti agli scuri socchiusi di una finestra al primo piano di un palazzo di via Torino, che tante volte invece ha oltrepassato all'appassionato e perentorio richiamo della vecchia signora, adesso composta nella bara.
I capelli bianchi tirati dietro a crocchia, il volto sereno e una piega delle labbra indecisa tra cruccio e sorriso. Attorno, il rituale listato a lutto di piangenti, corone, visitatori. Ma a dominare nella stanza è il vivido rosso della camicia con la quale la defunta ha chiesto di essere avvolta. «Voglio presentarmi a Dio da Garibaldina», aveva detto alle amiche più care e al nipote Giuseppe, prima di perdere definitivamente la parola. Alle 3 in punto arrivano i necrofori. Il corteo si compone. A fiancheggiare il carro funebre, bandiere della società italo-francese e di associazioni varie, i reduci delle prime battaglie e tante corone. Dietro il feretro, un uomo di mezza età porta un cuscino di raso rosso, su cui sono appuntate 4 medaglie e una piccola croce di diamanti, che colpita dai raggi del capriccioso sole novembrino, manda a bagliori. Splende.
È terminata la lettura del romanzo La ragazza di Marsiglia di Maria Attanasio, narrata e letta da Emily Pravato e Tommaso Zambon. Vi aspettiamo per un nuovo appuntamento della rubrica Il segnalibro per l'ascolto del romanzo Il sergente nella neve di Rigoni Stern.
Avete ascoltato Il segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.